Dovremmo essere in linea con FX, che vive a Parigi, militante del gruppo Enquête, della piattaforma Enquête Militant. Ciao, ci senti?
Ciao. Sì.
Perfetto. Allora, io, siccome sei un po' la prima diretta della serata, abbiamo ascoltato dei contributi di Rigust e di Mournia del Comitato Vérité et Justice, ti vorrei chiedere un po' un racconto di quello che è successo dalla morte di Nahel martedì. Tu sei a Parigi, sì. Quindi un racconto, insomma, mi sembra un'impresa pressoché impossibile, però insomma un racconto di Parigi.
Sì, ma provo di fare questo racconto, quindi. Ma come l'hai detto, tutto è iniziato martedì mattina, assai presto, intorno alle 8, quando un poliziotto della brigata motorizzata ha ucciso Nahel, in seguito a un controllo del traffico. Non mi soffermerò su questi eventi in sé, ma vorrei fare su quello alcune precisioni. Perché adesso, secondo le testimonianze degli amici di Nahel che erano in auto con lui, il veicolo era ripartito a causa dei colpi dei poliziotti, quindi il caso non è veramente chiaro, ma nelle ore successive di questo momento il poliziotto che ha ucciso Nahel è stato preso in custodia dalla polizia e lo Stato si è completamente dissociato della sua azione, quindi rendendola puramente a livello della responsabilità individuale del poliziotto, quindi non una depoliticizzazione totale dell'evento all'inizio. In ogni caso, magari l'avete già detto in questo programma, per molti giovani arabi in Francia cercare di scappare dalla polizia è un riflesso perfettamente comprensibile, visto che si tratta delle prime persone uccise dalla polizia, quindi in generale la polizia in Francia ha ucciso il doppio delle persone da 2020, da 10 anni fa, quindi è un numero enorme di giovani che sono usciti dalla polizia. La differenza in questo caso è che c'era la video del momento, quindi la sera stessa, quindi quella di martedì, durante questa serata di martedì, che hanno stato una prima onda di rivolte abbastanza concentrati, soprattutto nel dipartimento delle Hauts-de-Seine, quindi il dipartimento dove si trova Nanterre. Ma tuttavia, durante la serata del martedì, le rivolte si sono limitate a una decina di città, soprattutto nella regione dell'Île-de-France, nei città tra cui quindi Nanterre ovviamente, o anche Mont-la-Joli o Noisy-le-Sec. Fu a partire del mercoledì che le rivolte hanno assunto una portata territoriale molto più ampia, e anche per quello che conosco un po' di meglio nei quartieri popolari di Parigi, a partire del mercoledì, e rispetto ai scontri di il numero di città colpite dove gli eventi hanno avuto luogo è passata da una decina a una settantina, quindi è anche a questo momento che la riflessione ha iniziato a diventare molto più dura e cruda. È stato quindi in un contesto in cui la riflessione era già presente dal mercoledì, quindi, che la marcia bianca organizzata dalla madre di Nahel si è svolta giovedì pomeriggio a Nanterre. Questa marcia in contesto abbastanza diverso mi ha ricordato un po' la manifestazione davanti alla piazza davanti alla, al Tribunale di Parigi del giugno 2020, organizzata dal Comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, perché la composizione di questa marcia era molto giovane, anche molto arrabbiata ovviamente, e c'era anche questa richiesta generale di giustizia, ma non solo per il caso di Nahel, quindi una marcia molto politicizzata ovviamente, ma una richiesta di giustizia per tutti coloro che sono costantemente controllati, insultati e maltrattati dalla polizia in questi quartieri. Quindi a questa marcia molte persone sono venute anche in moto per rendere un omaggio alla passione di Nahel per la meccanica. E mi sembra che tutti coloro che hanno partecipato a questa marcia e hanno visto il dispositivo di polizia a Nanterre hanno saputo che quella marcia non potesse essere una marcia bianca nel senso, diciamo, tradizionale del termine, quindi perché la polizia a questo momento era ovunque a Nanterre e ovviamente la marcia si è conclusa con scontri con la polizia vicino alla prefettura di Nanterre. Per un po' continuare il racconto, è stato il giovedì sera, il giorno dopo questa marcia, che le rivolte hanno assunto la loro massima portata territoriale, diciamo. Ci sono stati scontri in circa 200 città in tutta la Francia e quindi secondo me è un po', posso a questo punto un po' raccontare anche e dare un po' più dettagli sulle pratiche di queste notti di rivolta.
Sì.
Sì, perché in molti luoghi i giovani si sono scontrati con la polizia usando fuochi d'artificio e con un discorso mediatico assurdo rispetto a quello, perché e vale la pena di sottolinearlo, perché in Francia c'è una certa ambiguità, perché il termine di mortier usato per descrivere questa tattica, questo oggetto usato dalle partecipanti a questi scontri, il termine mortier, quindi si riferisce sia ai fuochi d'artificio ma anche a armi di guerra, quindi c'è sempre questa ambiguità nel discorso mediatico sulle le rivolte nelle banlieue con questa ambiguità.
Sì, scusa,
assurda.
Efix, ti interrompo solo un attimo, solo per tradurre al pubblico italiano che è l'equivalente di mortaio in italiano.
Sì,
credo
sì,
fosse
sì.
Comprensibile, ma sotto. Ecco, ti lascio continuare, scusa.
Ok, grazie. Sì, quindi questa sì, questi scontri diretti con il mortaio contro la polizia sono quello che personalmente ho visto soprattutto a Parigi, nei quartieri popolari dell'est di Parigi. Ci sono anche, quello è stato il punto molto più commentato, quello degli attacchi a edifici pubblici, municipi, stazioni di polizia in molti luoghi, questi attacchi, e anche attacchi a negozi. Ad esempio a Parigi abbiamo avuto una cosa un po' così, tipo un'autoriduzione nel negozio di Nike nel centro di Parigi giovedì sera. Ma vorrei concentrarmi piuttosto sulla questione della scelta degli obiettivi pubblici dalla parte dei partecipanti a questi scontri, perché non si tratta affatto di una pratica nuova quegli attacchi. Soprattutto un segno del conflitto tra lo Stato francese e molti abitanti dei quartieri popolari, che quindi attaccano edifici pubblici che anche presentano tipo il welfare, tipo le casse di assicuranza familiari, le biblioteche, queste cose. E queste pratiche hanno stato piuttosto analizzate come una crisi del rapporto tra popolazione e Stato in questi quartieri. E quindi questo è un punto molto importante, dirsi che questi obiettivi rappresentano il rapporto politico il più conflittuale nella situazione di questi quartieri, che è quello del scontro tra popolazione, abitanti e lo Stato. Quindi a partire da giovedì sera le rivolte sono diventate meno frequenti, ma a volta più violente, anche come a Massilia, sulla Candia, una viale del centro della città. E anche ieri ci sono stati incidenti, scontri in pochissime città, circa 10 città.
Sì, ricordiamo anche che però al contempo, proprio nell'ultimo weekend, si sono anche allargati su altri stati gli scontri, Losanna e in Belgio, comunque insomma hanno visto una risposta che sta diventando un po' transnazionale, quindi diciamo si tratta sempre di zone francofone, ma in qualche modo sta scendendo di intensità in certi spazi, ma forse in altri si sta allargando.
È abbastanza, sì, è importante dirlo, ma suppongo che sarà il soggetto di discussione un po' più tardi nel diretta, ma è anche secondo me molto legata alla repressione incredibile che si accade nei quartieri, anche nelle città della periferia di Parigi, per quello che conosco un po'. E anche c'è un ritmo molto diverso di quello del 2005, perché nel 2005, tipo durante i primi quattro giorni della rivolta, la rivolta era solo a Clichy-sous-Bois, dove Zia e Debouna sono morti, molto più tardo che la rivolta si è allargata a altre città, e quindi è un ritmo molto, secondo me, molto diverso da quello di 2005, e anche molto più intensivo, perché adesso ci sono stati scontri in circa 300 città in Francia nell'esagono, e quindi era un po' il stesso numero di scontri in 2005, ma per tre settimane di...
Sì, ma infatti guarda, ti interrompo un attimo, perché ho qua davanti un grafico che spiega un po' in numeri, diciamo, quello che stai dicendo tu. Cioè nel 2005 diciamo i giorni di rivolta erano stati 21, dal 27 ottobre al 17 novembre, mentre adesso i dati che ti citerò sono aggiornati a ieri, quindi si parla di 5 giorni, dal 27 di giugno al 2 di luglio, e quindi parliamo di un quarto del tempo, ma la metà dei veicoli incendiati nel 2023 rispetto al 2005, ma tre volte tanto invece di edifici incendiati o vandalizzati, e più del doppio dei poliziotti o gendarmi feriti, e il numero delle persone che sono state fermate durante le rivolte è pressoché uguale, nonostante appunto la differenza di giorni. E un altro numero che diciamo salta all'occhio è quello dei poliziotti e gendarmi mobilitati, che sono 45.000 nel caso delle rivolte di oggi, diciamo, e 11.000 circa nel 2005, senza contare i numeri che stavi dando, molto importanti, relativi al numero di città implicate negli scontri all'interno del territorio francese, che è in questo caso estremamente più vasto. E se non sbaglio anche Darmanin ha fatto un paragone tra le rivolte del 2005 e del 2023, dicendo effettivamente queste sono ancora più violente rispetto a quelle del 2005.
Sì, ma c'è una cosa abbastanza interessante. La rivolta attuale ha molto più le istituzioni pubbliche e gli edifici pubblici come obiettivi, perché tipo l'archetipo del 2005 era l'auto bruciata, tipo l'immagine un po' archetipale di quella rivolta. E adesso vediamo veramente la centralità delle istituzioni pubbliche in questi obiettivi, che si spiega assai facilmente come un simbolo del confronto in atto tra i giovani e i servizi pubblici dello Stato, che sono con cui hanno delle relazioni assolutamente difficile, e quindi anche aggiungo che quello non è veramente quello che dico ma non so se ha una validità a livello statistico, ma aggiungo che in molte udienze vediamo non sono soli giovani così, ma vediamo molti giovani che sono stati affidati ai servizi di protezione dell'infanzia con enormi difficoltà in questo servizio pubblico, che è totalmente crollato dopo anni e anni di politiche neoliberali. Quindi c'è un po' la centralità dello scontro veramente contro lo Stato.
Certo, una questione che veniva anche noi in mente era questa cosa dell'indignazione rispetto appunto a che tipo di atti di vandalismo, no? E le biblioteche, i servizi. Effettivamente forse queste indignazioni vengono da persone che non hanno mai dovuto confrontarsi con i dispositivi di disciplinamento che vengono da quei servizi, di dover chiedere effettivamente l'accesso allo stato sociale, sostegno al reddito, eccetera, eccetera, che passa attraverso il giudizio, il pregiudizio, insomma. Mi sembra abbastanza evidente che chi invece è al centro per l'impiego o quel che è, ci deve fare la fila, forse capisce molto bene quanta rabbia si possa avere nei confronti anche di una scuola.
Sì. Ma l'abbiamo ben visto con ad esempio la legge di 2004. La scuola è diventata un posto decisivo della politica, diciamo, della politica dell'islamofobia francese, eh?
Sì, assolutamente, penso che insomma tu abbia largamente centrato il punto, al di là della cronaca. Insomma, penso che molte sono stati paragoni con il 2005, ma per esempio anche la questione del fatto che nei giorni successivi, in questi giorni, ci sono state altre morti legate agli scontri, anche la morte di un pompiere e di un manifestante, è morta una persona dentro un centro di detenzione amministrativa a Marsiglia, anche legata a questi scontri. Cioè, sicuramente sta prendendo un'ampiezza che forse manca un po' se si fa un paragone con il 2005. Non so cosa ne pensi tu.
Sì. Ma sì, il contesto è totalmente diverso, dopo tipo un anno di inflazione enorme, in particolare rispetto alla consumazione popolare, tipo. Perché ad esempio rispetto a quello punto nel 2005 non era saccheggi di supermercati, non era veramente così in 2005, quindi c'è un contesto totalmente diverso. E anche secondo me adesso vediamo anche una politicizzazione sì, della gioventù rispetto al razzismo, che secondo me è ben più grande. Ma non ho partecipato al 2005, ma abbiamo tutto quello lavoro di cui avete sì reso conto, è quello dei Comité Vérité et Justice. Quindi un lavoro di un lavoro politico di lunga durata, e sì, ad esempio il Comité Vérité et Justice ha partecipato a politizzare questi, quindi il contesto è abbastanza diverso, ma la cosa è che dal 2005 la situazione di esclusione sociale, di razzismo sistematico nella polizia, nelle istituzioni pubbliche non è cambiato per nulla, quindi sono le stesse cause, ma in un contesto diverso, quindi.
Va bene, noi ti ringraziamo, è stata una prima diretta molto interessante, dobbiamo chiudere per questioni di tempo, abbiamo 2 ore e mezza di intense dirette, ma ci riserviamo magari anche la possibilità di risentirti in altri orari dei microfoni di Blackout, e per intanto ti ringraziamo.
Grazie mille.
Sì. Grazie a voi. Grazie.